Allora, Ciro, come si chiama questa roba che va in onda?
Sono delle letture, se gli vogliamo dare un titolo.
Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo letture.
Libere.
No, in libertà.
In libertà.
Ah, letture in libertà, ecco.
In libertà.
Allora, solitamente quando si entra in teatro uno fa: signore e signori, buonasera, grazie per essere qui. E in un certo senso possiamo pensare che la radio sia un teatro.
Un teatro senza visione, ma è un
Un
teatro.
teatro vocale, un teatro
Certo.
attraverso il quale il pubblico, attraverso la vocalità di chi parla, vede delle immagini.
Sì, si può
Ah,
dire, si può
ok. E
dire.
quindi noi cosa dobbiamo fare in queste letture in libertà?
Dobbiamo leggere dei brani e far sì che gli ascoltatori riescano a vedere quello che sentono.
Vabbè, questo insomma vediamo se poi va a buon fine.
Ma certo, va a buon fine,
Diciamo che come
tranquillo.
partenza l'idea è quella di lanciare emozioni e sentimenti, ma anche no.
Ora, ecco, non mi lancerei così oltre l'ostacolo,
Un po'
insomma,
troppo
voglio dire.
ambizioso, così.
Ecco.
Diciamo che diamo fiato alla bocca, facciamo uscire dalla bocca il treno delle nostre parole.
Affinché arrivino a
Oh,
destinazione.
benissimo, a quel punto lì il
Perfetto.
circuito è chiuso, ecco. E ascolterete.
Ascolteremo delle letture di Pirandello, Pavese.
Pavese. Sì, vabbè, ma non spoileriamo
Non
tutto.
spoiler, vai,
Ok,
ok.
basta così.
Chi vuole l'ascolterà.
Chi vuole ascolterà, e se non volete non l'ascoltate perché forse ci guadagnate in salute. Vabbè, lui è Ciro Rossi, io sono Massimiliano Caldaro, manca l'appello chi?
Francesco Testi.
E Silvia Sabatini, che leggeranno altra roba, per la serie Letture.
In libertà.
Ah, ma a proposito, Ciro, come si pronuncia? Spoileriamo? Spoileriamo?
Senti, oggi come oggi spoileriamo.
Ah.
In futuro, chissà.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Luigi Pirandello, La patente.
La patente è un dramma in un atto scritto da Pirandello nel 1917, destinato alla rappresentazione teatrale in lingua siciliana per l'attore Angelo Musco, che lo recitò per la prima volta il 23 marzo del 1918 al Teatro Alfieri di Torino. Successivamente, poi, il 19 febbraio del 1919 al Teatro Argentina di Roma. E, Francesco, ma di che parla la patente?
Beh, la patente allora, innanzitutto è una novella che poi diventa anche in qualche
Che
modo
differenza c'è
teatro,
tra
cosa?
una novella e un racconto?
Beh, è un racconto, sì, la novella è un racconto un po' più breve, sì, però ecco, siamo nelle vicinanze, ecco. E diventerà poi una pièce vera e propria, insomma, un testo teatrale in un secondo momento, almeno che io ricordi. E io ecco l'ho fatto almeno un paio di volte in teatro, facendo sia il giudice d'Andrea che il chiacchiera, quindi ho una visione d'insieme abbastanza complessa, sono contento insomma di leggerlo fra poco. E parla però, ecco, in brevissimi momenti, di un giudice che ha a che fare, deve difendere uno strano personaggio che è il chiacchiero e che vuole diventare a tutti i costi lo iettatore di questo paese siciliano.
Però Ciro, io direi a questo punto di non spoilerare tutto. Se sei d'accordo anche tu, Silvia, io direi
Va bene.
di leggerlo. Vai, Francesco.
Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani, curvandosi come chi regge rassegnatamente sulle spalle un peso insopportabile, il magro giudice d'Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro», a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere.
Non era ancor vecchio. Poteva avere appena 40 anni. Ma cose stranissime, quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice d'Andrea.
e pareva che egli, oltre che della sua povera e umile e comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro, e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli che sulla vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei e scontorto tutta la magra, misera personcina.
Così Sbilenco, con una spalla più alta dell'altra, andava per via di traverso come i cani. Nessuno però moralmente sapeva rigar dritto più di lui, lo dicevano tutti. Vedere non aveva potuto vedere molte cose il giudice d'Andrea, ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte, il giudice d'Andrea non poteva dormire.
Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri, gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare, le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre, e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e quadrati, e socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di quelle stelle, e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame d'un sottilissimo filo luminoso, e vi avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito.
Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L'arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sé una certezza sulla quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria costipazione. Costipazione d'anima, si intende.
E al giudice d'Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo che egli dovesse recarsi al suo ufficio d'istruzioni ad amministrare, per quel tanto che a lui toccava, la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci.
Come non dormiva lui così sul tavolino nell'ufficio d'istruzione, non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare 2 o 3 ore al desinare e di rinunziare la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo d'amministrare la giustizia gli toccava, ma d'amministrarla così su due piedi.
Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva ad aiutarsi meditando la notte. Ma neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri contrari a quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giudice istruttore. Cosicché la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quell'odiosa sua qualità di giudice istruttore.
Eppure, per la prima volta, da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice d'Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un'irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. Si sprofondava tanto in questa tetraggine che gli occhi aggrottati a un certo punto gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto sul busto, il giudice d'Andrea si metteva allora a pisolare, prima raccorciandosi, poi attrappandosi come un baco infratito che non possa più fare il bozzolo.
Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo, si ridestava e gli occhi gli andavano lì, a quell'angolo del tavolino dove giaceva l'incartamento. Voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava con le nari fischianti aria, 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 e la mandava dentro, quanto più dentro poteva, ad allargar le viscere contratte dall'esasperazione, e poi la ributtava via, spalancando la bocca con un versaccio di nausea, e subito si portava una mano sul naso, adunque a reggere le lenti che, per il sudore, e scivolavano.
Era veramente iniquo quel processo là. Iniquo, perché includeva una spietata ingiustizia contro la quale un povero uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C'era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due lì in quel processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano, e sì signori, la giustizia doveva dargli torto, 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 senza remissione, ribadendo così ferocemente l'iniquità di cui quel povero uomo era vittima.
A passeggio tentava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del chiacchiero, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l'indice e il mignolo a far le corna, o s'afferravano sul panciotto i gobbetti d'argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio. Qualcuno, più francamente, prorompeva:
«E per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto?» Ma non poteva starsi zitto il magro giudice d'Andrea. Se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo. Gira, gira, ricascava per forza a parlarne. Per avere un qualche lume dai colleghi, diceva, per discutere così in astratto il caso. Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello di un iettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduto sotto gli occhi nell'atto di fargli scongiuri di rito al suo passaggio.
Diffamazione? Ma che diffamazione? Povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore? Se innumerevoli testimoni potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente, come condannare la coscienza quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri? Prima fa tutti, eccoli là, gli stessi giudici.
E il D'Andrea si struggeva di più incontrando per via gli avvocati nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti, l'esile e patitissimo avvocato Grigli dal profilo di vecchio uccello di rapina e il grasso Manin Baracca, il quale, portando il trionfo sulla pancia, un enorme corno comperato per l'occasione, ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa.
Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella magnifica festa alle spalle d'un povero disgraziato, il giudice D'Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del chiacchiero per invitarlo a venire all'ufficio d'istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli 4 e 4 8 che quei due giovanotti non potevano essere condannati secondo giustizia e che dalla loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione.
Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno, ma anche, anzi soprattutto, perché questo bisogno d'aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficiare che il beneficio diventa difficilissimo.
Se ne accorse bene quella volta il giudice D'Andrea, appena alzò gli occhi a guardare il chiacchiato, che egli era entrato nella stanza mentre egli era intento a scrivere. Ebbene, uno scatto violentissimo e buttò all'aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: «Ma fatemi il piacere! Che storie sono queste? Vergognatevi!»
Il chiacchiero s'era combinata una faccia da iettatore che era Una meraviglia a vedere! S'era lasciata crescere sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata. S'era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto d'un Barbagianni. Aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose, dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce:
«Lei dunque non ci crede?» «Ma fatemi il piacere», ripeté il giudice d'Andrea. «Non facciamo scherzi, caro Chiarchiaro. O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua». E gli si accostò e fece per posargli una mano sulla spalla. Subito il Chiarchiaro sfagliò come un mulo fremendo. «Signor giudice, non mi tocchi, se ne guardi bene, o lei, come vero Dio, diventa cieco».
Il D'Andrea stette a guardarlo freddamente e poi disse: «Quando sarete comodo? Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia. Sedete». Il Chiarchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani sulle cosce la canna d'India a modo un mattarello, si mise a tentennare il capo. «Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla iettatura?»
Il D'Andrea sedette anche lui e disse:
«Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo. Va bene così?»
«No, signore», negò recisamente il Chiarchiaro col tono di chi non ammette scherzi. «Lei deve crederci sul serio e deve anche dimostrarlo istruendo il processo».
«Questo sarà un po' difficile», sorrise mestamente il D'Andrea. «Ma vediamo di intenderci, caro Chiarchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto».
«Via? Porto? Che porto e che via?» domandò aggrondato il Chiarchiaro. «Né questa d'adesso», rispose D'Andrea, «né quella là del processo. Già l'una e l'altra, scusate, sono tra loro così». E il giudice D'Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. Il Chiarchiaro si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito.
«Non è vero niente, signor giudice», disse agitando quel dito.
«Come no?» esclamò il D'Andrea. «Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono iettatore, e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di iettatore e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. Sì, signore, e non vi pare che ci sia contraddizione?» Il Chiarchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. «Mi pare piuttosto, signor giudice», poi disse, «che lei non capisca niente».
Il D'Andrea lo guardò un pezzo imbalordito, disse: dite pure, caro Chiarchiaro, forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente». «Sì, signore, eccomi qua», disse il Chiarchiaro, accostando la seggiola. «Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, signore, lei che crede di fare il mio bene, il mio più acerrimo nemico. Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell'avvocato Manin Baracca?»
Sì, questo lo so». «Ebbene, all'avvocato Manin Baracca, io, Rosario Chiarchiaro, io stesso, sono andato a fornire le prove del fatto, cioè che non solo mi ero accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove, anche prove documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, capisce, signor giudice, la mia fama di iettatore. Voi, dal Baracca, sì signore,
io». Il giudice lo guardò più imbalordito che mai.
«Capisco anche meno di prima, ma come? Per rendere più sicura la soluzione di quei giovanotti?
E perché allora vi siete querelato?
Il Chiarchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D'Andrea. Si levò in piedi gridando con le braccia per aria. «Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza! Non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l'unico mio capitale!» E ansimando protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d'India e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso. Il giudice D'Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani commosso e ripeté: «Povero, caro Chiarchiaro mio, povero, caro Chiarchiaro mio, bel capitale, e che te ne fai, eh? Che te ne fai?» «Che me ne faccio?» rimbeccò pronto il Chiarchiaro. «Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, ma anche così male come la esercita, mi dica un po', non ha dovuto prender la laurea?»
«La laurea? Sì. Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice, la patente di iettatore, col bollo, con tanto di bollo legare, iettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi? E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita, signor giudice. Mi hanno assassinato. Io lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dove ero scritturale con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni. Mi hanno buttato in mezzo a una strada con la moglie paralitica da 3 anni e 2 ragazze nubili di cui nessuno vorrà più sapere perché sono figlie mie. Viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, 4 bambini, e non può fare a lungo questo sacrificio per noi, signor giudice! Non mi resta altro che di mettermi a fare la professione del iettatore. Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest'abito. Mi sono lasciato crescere la barba, sì. E ora aspetto la patente per entrare in campo. E lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico.
Io?
Sì, signore! Perché mostra di non credere alla mia potenza, ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti ci credono e ci sono tante case da gioco in questo paese. Basterà che io mi presenti, non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via, mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche, mi pianterò innanzi a tutte le botteghe e tutti mi pagheranno la tassa. Lei dice dell'ignoranza? Io dico la tassa della salute. Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo d'avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città!
Il giudice D'Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce, ma la voce non volle venir fuori. E allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiarchiaro a lungo, forte, forte, a lungo. Questi lo lasciò fare.
«Mi vuol bene davvero?» gli domandò. «E allora istruisca subito il processo, è in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. La patente?» Il Chiarchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d'India sul pavimento e, portandosi l'altra mano al petto, ripeté con tragica solennità: «La patente!»
«Beh, è chiaro che in queste scritture e i personaggi teatrali nascono prima ancora del testo teatrale, no?»
«Eh sì.
Ci sono testi di autori che sono molto, ma molto più narrativi, ma in Pirandello si vede fin da subito la vena teatrale.»
«Era lì che doveva arrivare.»
«Eh sì.
Sì, assolutamente.
È come se le novelle, fossero state una mappatura
sulla quale poi dopo lui avrebbe scritto tutto il seguito, sue opere teatrali.
Sì, sì, io la penso proprio così, sì. Lui diceva questa frase pazzesca di Firandello che mi tengo sempre a mente: o si scrive o si vive. È terribile, no? da dire, però secondo me è proprio l'essenza dello scrittore. Lui scriveva tutto quello che gli passava davanti. Prima era una novella e poi subito era poi teatro.
E la differenza fra chi scrive per il teatro e chi scrive per altri generi? Chi scrive per il teatro scrive con un corpo attoriale già ben presente, ben strutturato.
Ah, finalmente anche oggi si è finito in teatro, possiamo uscire.
Sì, dai, andiamo a cambiarci perché non ne posso. Ma scusa, ma siamo in radio, ma cosa mi fai dire?
Insomma, è la stessa cosa, dai. Cosa vuoi che cambi?